È un appuntamento a cui teniamo molto. Solitamente in questo periodo dell'anno lo chiamavamo con tanti argomenti. Io generalmente mi appuntavo anche degli argomenti su cui focalizzare l'attenzione, perché di domande, di curiosità ne ho sempre molte. Questa volta ho scelto una linea un po' diversa, cioè di come dire, andare un po' più a braccio, nel senso che fare proprio una chiacchierata, un colloquio, perché la situazione rispetto agli scorsi anni in questo periodo è totalmente diversa. Allora do un caro saluto, lo ringrazio tantissimo per essere intervenuto ai nostri microfoni, a Michil Costa da Corvara. Buongiorno Michil.
Buongiorno Giulian, e grazie a voi dell'invito. Grazie.
Anzitutto Michil, come stai? È una domanda che si fa spesso, delle volte non ci si pensa anche a questa domanda, è un po' come un inizio di un colloquio, e invece in questo caso è quanto mai importante. Come stai e come sta la tua famiglia?
Grazie, stiamo tutti bene, grazie al cielo. È un periodo, come per tutti, no? Un periodo complicato e anche affascinante allo stesso tempo. Stiamo vivendo un'epoca molto molto particolare di salute, e quindi tanti pensieri in testa, ma di salute tutti bene.
Tanti pensieri in testa, Michil, ecco, appunto è un momento molto molto particolare. Beh, tu sei conosciuto come albergatore con i tre alberghi della famiglia, due in Valbadia e uno in Toscana, e come organizzatore della Maratona delle Dolomites. Allora io la domanda che ti faccio inizialmente, Michil, è quella che un po' suscita poi il grande interesse, credo, relativamente alla tua figura, conosciuta anche attraverso la Maratona delle Dolomites e la diretta Rai. Allora, la maratona quest'anno ha dato l'arrivederci al 2021, una scelta credo sofferta ma inevitabile, Michil. La riflessione su questo, dopo tanti anni in cui in questo momento ci si stava adoperando per la maratona anche come veicolo turistico per la Valbadia e per le nostre Dolomiti in generale, rimandata al 2021, con quale spirito stai guardando a questi giorni, Michil?
Io sono in una convinzione che in queste fasi bisogna riscoprirci coraggiosi riconoscendoci vulnerabili. Dobbiamo capire che siamo in un momento storico così davvero importante, e che quel pensiero che avevamo di queste tante giuste anche lamentele in questo momento hanno anche una radice, provengono anche da qualcosa. Quindi voglio dire, l'essere umano non ha la capacità di avere lo spirito d'osservazione in un tempo più lungo. Noi giudichiamo le cose invece che vedere obiettivamente le cose come sono. Con questo voglio dire che noi adesso giudichiamo questo tempo, ma non abbiamo la capacità di andare oltre i limiti del nostro tempo. E quindi la maratona è stata disdetta in modo molto deciso e molto coerente e molto consapevole, perché non possiamo limitarci al pensiero del tempo turistico di questa estate. Dobbiamo vedere le cose in uno spazio di tempo più lungo, di dove andremo, che impatto avrà questo bacillo. La miccia è corta, non abbiamo più tanto tempo. E noi non consideriamo che ci sono più viventi di noi esseri umani che richiamano il diritto alla vita. E quindi ci siamo presi questo tempo anche per riflettere più a fondo su dove e su come andrà a finire questa storia. Anche nella consapevolezza che l'Homo sapiens sconvolge il sistema, tutti i sistemi dove è finito, dove ha messo piede fino adesso. In tutto questo cosa c'entra la maratona? C'entra, perché non posso solo essere umano pensare alla mia maratona, ma devo avere una visione più globale delle cose.
Ecco, una visione più globale delle cose. Quando tu hai parlato della dilatazione un po' nel tempo, di guardare oltre il singolo evento, ecco, adesso invece alla cronaca di tutti i giorni c'è proprio il tempo, come cercare di fare presto, ovviamente, per ripartire per l'economia, per ripartire con il turismo, per cercare di salvare la stagione estiva, che vorrebbe dire chiaramente una boccata d'ossigeno anche per i nostri operatori turistici. Secondo te invece bisogna guardare oltre questa emergenza? Cioè, la parola emergenza adesso è un po' in secondo piano rispetto ai tuoi pensieri, oppure c'è comunque la necessità di dover ripartire, Michel?
No, ma certamente c'è l'emergenza sanitaria, seguirà, ed è già qua, l'emergenza economica, ci sarà l'emergenza sociale. Dal punto di vista pragmatico dobbiamo capire che c'è un cambiamento climatico in atto e sarà molto più pericoloso di questo bacillo. Dobbiamo capire, secondo punto, che dobbiamo velocemente pensare a una transizione energetica. Il terzo punto è quello che dobbiamo capire, che è necessario che ci siano degli investimenti nelle grandi reti infrastrutturali. Questo dal punto di vista della operatività, di quello che bisogna fare subito, immediatamente. Adesso io qui non ho nella mia posizione, nella mia persona, la capacità di informare, ma piuttosto vorrei un dialogo socratico, quindi un formare me stesso con le persone che hanno la competenza e la capacità di capire che cosa si fa, in che modalità che si fa e in che tempi che si fanno queste cose. Credo sia davvero necessario capire che questo bacillo adesso passerà e usciremo anche dalla situazione economica, però poi ci sarà un secondo bacillo, e arriverà il secondo bacillo e sarà molto più potente di questo, e poi ci sarà il cambiamento climatico. Cavoli, non posso pensare solo a queste settimane tragiche, dolorosissime per chi ha perso i familiari, per chi non c'è più, per chi sta soffrendo, ma non posso limitarmi al pensiero economico della pecunia nel prossimo mese. Qui abbiamo a che fare con la storia del mondo, e quella non guarda in faccia nessuno.
Certo, ed è la natura poi che ci comanda, cioè questo virus che pare provenga chiaramente da un'origine animale. Michel ci fa capire appunto che è la natura che ci comanda, e quindi una ripartenza green che può non essere quindi soltanto uno slogan, può non essere soltanto legato ai numeri. Noi parlavamo sempre, ti ricordi, della chiusura, eventuale chiusura dei passi idromitici. Ecco, purtroppo forzatamente adesso c'è la chiusura dei passi idromitici. Torneranno queste questioni? Riusciremo a vederle in un'ottica diversa? Secondo te finalmente ci sarà anche una politica comune? L'Unione Europea, vista adesso si parla di Unione Europea, specie dal punto di vista economico, no? per avere il sostegno alla nostra economia, ma una cultura nel senso anche di unione, ecco, che può essere fra province per quanto riguarda l'Italia, fra regioni, ma in generale riguardo proprio l'Unione Europea. Ci può essere una politica comune? Questa emergenza può far sì che si venga, credo, finalmente a una politica unanime, che non sia soltanto un'unione monetaria?
È assolutamente necessario fare una politica condivisa, è assolutamente necessario capire che è venuto il momento di dare delle risposte all'essere umano, perché noi dobbiamo diventare esseri umani di professione che si basano su una comunità, su una solidarietà, su una reciprocità, perché siamo animali politici, e la politica qui è fondamentale per trovare insieme delle soluzioni. Per quanto riguarda la prima cosa che hai detto, prima della questione politica, della solidarietà, voglio dire che siamo anche animali erbivori, ci nutriamo anche di proteine, però siamo tutti animali erbivori per necessità. Per necessità le scimmie si nutrivano anche di carcasse o di animali o di proteine. però noi siamo animali erbivori e adesso la natura si ribella, certamente, perché il bacino, la natura rivuole nuovamente spazi, abbiamo occupato troppi spazi, abbiamo consumato troppo suolo, non c'è alternativa, dobbiamo capire che facciamo parte di questo pianeta e tutti hanno il diritto alla vita su questo pianeta, e quindi adesso o facciamo rete o stiamo insieme o dialoghiamo tra esseri umani, oppure davvero adesso è finita e ricadremo nuovamente in un'epoca delle passioni tristi.
Ti sembra un po', Michel, che in questo periodo si stia dando spazio, logicamente, a quelli che sono i numeri di questa emergenza, sulle possibili fasi della riapertura, su tante ipotesi, e si perdono appunto un po' di vista questi valori, cioè che ci sia meno concretezza rispetto alle cose che stiamo affrontando rispetto a un'emergenza, cioè che possa essere un pochettino coperte tutte queste questioni importanti dal fatto di dire ripartiamo, e sul come non si sa. Adesso c'è anche la squadra di esperti è capeggiata da Vittorio Colao, che, se non vado errato, correva anche la maratona delle Dolomites, quindi conosce anche le nostre Dolomites. Ecco, ti sembra che ci sia un po' una cosa riduttiva, cioè nel senso di ripartire e poi il come si vedrà? C'è poca prospettiva, diciamo così, concreta?
Sì, da un punto di vista abbiamo citato, hai parlato di Vittorio Colao, sì, che è un ciclista. Io adesso non ho la capacità e non credo di sapere quello che non so, e di conseguenza non capisco operativamente che cosa si possa fare da un punto di vista, appunto, di azione immediata. Ma quello che a me manca, quello che davvero mi manca, è riparlare delle cose inutili, riprendere in mano i concetti filosofici, ma non una filosofia cattedrica, quella che insegnano a scuola o nelle università. Dopo questo tempo che è fatto di sopravvivenza, iniziare nuovamente a vivere, cioè a riflettere, a genuflettere, a andare in noi stessi, a capire che leggere è un esercizio spirituale e noi dobbiamo imparare a leggere, abbiamo dimenticato come si legge. Quindi fermarci, liberarci dalle nostre preoccupazioni, ritornare a noi stessi, quindi lasciare da parte le nostre ricerche della sottigliezza, della regionalità, ma meditare con calma, ruminare, lasciare che i testi ci parlino, occuparci di arte, ma non l'arte come intrattenimento, ma abbiamo bisogno di filosofia e di arte, abbiamo bisogno della musica, perché questo può guarire il dolore che noi abbiamo in noi adesso, in questo momento, e anche negli anni successivi. Non possiamo solamente pensare a come risolvere i problemi economici adesso. Dobbiamo iniziare nuovamente a fare le cose inutili. E da 30 anni la filosofia è una cosa molto ristretta, a una cerchia ristretta di filosofi che fanno grandi discussioni tra di loro, ma deve contaminare nuovamente la vox populi. Dobbiamo iniziare nuovo a contemplare. La contemplazione non è assenza di attività, così come la serenità non è mancanza di passioni, ma è l'equilibrio armonico tra di esse. Dobbiamo riniziare a pensare fino in fondo. Questo mi manca a me, c'è una riflessione sul lungo periodo e non, come dicevo inizialmente, concentrata solamente su qui e sull'ora, ma avere la capacità di osservazione nel tempo. Ecco, questo vorrei pensare di nuovo all'importanza del piangere, ma non piangere dal punto di vista sentimentale, ma come atto necessario per una comunità politica, quella quindi di riuscire a portare avanti dei sentimenti in senso proprio comunitario, più largo, cioè abbracciarci e pensare veramente come facevano gli antichi filosofi, no? Quindi filosofare, che è un po' imparare a morire. Ecco, la morte che non è solamente un foruncolo sulla coscia, ma imparare a morire per finalmente riuscire a capire come si fa a vivere nuovamente, quindi porsi le giuste domande, non trovando mai le risposte, lo so bene, ma almeno iniziando a porsi le giuste domande. Questo mi manca a me, l'atto filosofico e gli importanti pensieri sull'inutile, o almeno su quello che viene pensato come inutile.
Certo, allora pensate come inutile, ecco Michele, una riflessione su questo. Molti in questo mese di lockdown hanno sicuramente una cosa che prima non avevano, il tempo anche che, come dici te, delle volte può sembrare inutile, nel senso che fino a qualche mese fa eravamo tutti presi da tantissimi impegni, la vita era scandita dal lavoro, da un milione di scadenze. Adesso invece ci ritroviamo ad avere più tempo, e allora il più tempo può essere appunto per trascorrere dei momenti maggiori in famiglia, per leggere un libro, per riflettere sulle persone care. Ecco, secondo te, alla fine di tutto questo, ritroveremo di più questi sentimenti che tu ci dici? Cioè, può essere lo spunto per ritrovare quelle emozioni, quella socialità, quella riflessione che fino adesso erano marginali proprio per il fatto di non avere tempo?
Ma sono convinto che ci sarà nel breve periodo un cambiamento in gran parte degli esseri umani. Io sono perfettamente della convinzione che ritroveremo per un breve periodo di tempo, ripeto, un'estetica di esistenza. Su questo non ho nessunissimo dubbio che la società dello Stato, così come viene chiamata da Papa Francesco, così si riprenderà un attimo, no? O come dice la filosofia Zen, usare le cose che gli altri buttano via, il tempo, no? Che le cose che spesso venivano chiamate come passare il tempo, ecco. Sì, riusciremo di nuovo a dare più valore al tempo, poi però ahimè ricadremo nuovamente nelle passioni tristi. E come diceva Hegel, l'essere umano dalla storia impara che dalla storia non impara mai niente, ma è il destino del umano. Io adesso non voglio essere un pessimista, e non lo sono, perché faccio e tento di fare ogni passo positivo giornalmente. E mi piace questa vita, mi piace questo mondo, e capisco, sono una persona molto serena e con tanti strazi di felicità. Però è innegabile che nel medio-lungo periodo la persona ricadrà nuovamente nei suoi dolori che lui stesso si è creato.
Ecco, Michil, mi sembra dalle tue parole percepisco una grande serenità di questo periodo. Come trascorri le tue giornate, Michil? Il tuo tempo, le letture che fai, sono letture leggere, studi, cerchi di guardarti intorno, oppure tendi a, tra virgolette, isolarti in questo momento rispetto al mondo attuale, a quello che ci circonda fuori?
Sì, grazie di interessarti alla mia persona, anche se penso che non sia proprio molto interessante che ci ascolta sapere quello che fa il sottoscritto. Però sì, se me l'hai chiesto, leggo molto, leggo testi importanti, solitamente nel pomeriggio, e la sera poi mi concentro su cose un po' più leggere. Ho capito delle cose in questi giorni, ho capito che la principale causa di sofferenza è disordine e incoscienza, ed è sempre costituita dalle passioni, quelle passioni che noi invochiamo così spesso e sulle quali abbiamo solamente aggettivi di lode e positivi, ma sono le passioni che ci portano ai desideri disordinati e anche ai timori esagerati. Ecco perché dico e parlo ancora della filosofia, che in primo luogo è una terapia delle passioni, quindi provare a pesare le cose. Io ho detto inizialmente che sono molto affascinato da questo tempo. Sì, lo sono perché mi dà la possibilità di riflettere, di capire l'importanza dell'attenzione al momento presente, la concentrazione sul momento presente. Ecco. Quindi tenere anche l'anima tesa, e l'anima deve sempre essere tesa, e questo per prepararci in anticipo ai mali, altri mali che verranno, ma quello che ti fa male, quello che fa male l'essere umano è sempre il giudizio sulle cose, certo. Non è il dolore in sé, è il giudicare il dolore. Il dolore deve essere accettato perché fa parte della vita di ogni uomo, difficile, ma difficilissimo, chiaramente, difficilissimo. Però devo provare a pensare, ecco, quindi staccare la mente dalle cose dolorose e godere anche di questi momenti, no? Che hanno anche in sé dei piaceri molto belli, delle cose molto belle, ecco.
Michil, su questa riflessione ci dobbiamo salutare, è terminato il tempo a nostra disposizione, ti ringraziamo tantissimo per il tempo che tu ci hai regalato ai nostri ascoltatori. Ci risentiremo se sei d'accordo e lo vorrai in un'altra occasione più avanti, in cui speriamo di essere tornati insomma alla normalità, ma nel frattempo ti ringraziamo ancora, ti auguriamo una felice giornata, un saluto ai nostri ascoltatori bellunesi. Michil,
un bel saluto, grazie tante di avermi ospitato e auguriamoci un piacere intellettuale, il piacere della contemplazione della natura, il pensiero del piacere, il piacere dell'amicizia, degli abbracci, quelli veri che ci mancano e che mi mancano tanto.